Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
Eurofonica.
C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, la lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando János Lázár, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
Eurofonica.
Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile dall'altra il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
Eurofonica.
Bene, God Save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europeisti e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono 6. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
Eurofonica.
Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra 6 differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anch'essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti infine sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo l'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Blindur con foto di classe, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica, non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato, l'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta, Clara Stevanato.
Eurofonica.
Il 27 novembre scorso i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in preraccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
Con The Man Who Sold the World, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa, durante il 5° summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
Eurofonica.
Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al 5° summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
Eurofonica.
Signora, l'hai pagata cara la fedeltà per un'ora tutta sola.
Edda con Signora, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo di tantissimi temi oggi come sempre in puntata e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se si può passare il termine, con il confine nord-irlandese, ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra, che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona, e questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi, diciamo, è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buonsenso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione. Perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity, e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso da Presidente del Parlamento Europeo, e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, è una sorta di lottizzazione. Popolari e socialisti sono sempre divisi le poltrone del Parlamento Europeo, della Presidenza della Commissione, e proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato Presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno. Quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quelli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua, diciamo, la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché? Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà e tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord sembrava lì a portata di mano. Tutti dicevano ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, e poi è saltato tutto. Ve lo raccontiamo tra poco. Me and you, she says we're like an odd pair of shoes, one slightly stylish and one slightly plain, one for the nightlife and one for the rain. Can't Say No di Riga, vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me, c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo. Si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del Partito Unionista Nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte e quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il Partito Nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord, e quindi le altre 3, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May, La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
Beh, Donald Tusk stesso davanti al Parlamento Europeo nella sessione di novembre a Strasburgo aveva aperto a una non Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza di linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi a questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti. Uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit, sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura far cadere il governo, pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto, perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch. Grazie intanto per essere con noi.
Grazie.
Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
Allora, è la mia terza missione con Sea-Watch, è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera con Civati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento Europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento Europeo.
Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
No, sono stato contattato dai parlamentari europei, che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione, stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
Voi come ONG Sea-Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei risponderti a questa domanda. Perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però diciamo relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho.
Okay. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me, c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto. E soprattutto può essere un salvataggio, a un gruppo di carico di migranti.
Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
Guarda, innanzitutto informandosi realmente di quello che succede, perché io in questi giorni i giornali hanno messo falsi, i giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, un po' per confondere il via delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi, utilizzati, che però ecco non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia, dove c'è un problema che la gente muore in mare, e tutto questo il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mar Mediterraneo. Quindi consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, che vanno lì senza nessun interesse, perché non guadagnano nulla. Un partito come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato. Appunto.
Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
Sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani vogliamo sentirci comunque chi più è responsabile di quello che sta accadendo nel mare Mediterraneo, perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e comunque insensibili a quello che sta succedendo.
Non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione stampa di altri paesi e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché diciamo che un governo che può essere per esempio olandese o tedesco, comunque non ricevono gli sbarchi dal mare,
Così
quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte, quindi la tematica degli sbarchi è un po' meno sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra,
non abbiamo parlato. Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
Sì.
cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta, secondo me, al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque mi sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca, ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione, ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì, ecco.
Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare, insomma, per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
Sì, sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati, o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, con alcune organizzazioni, perché è importante, ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea, o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti, diciamo, di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante, ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi, diciamo, ecco, la situazione nel Mediterraneo.
Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Eurofonica.
E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20 per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire dirci la settimana prossima. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
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 Eurofonica.